Stiamo parlando della scuola, spunto queste 6 ore di insegnamento in più per gli insegnanti della scuola media e delle superiori. E, sentiamo come la pensa Attilio Oliva, che è presidente dell'associazione 3L. Appunto, sul sito dell'associazione 3L trovate un buon rapporto, 150 pagine su tutti i numeri comparati dei gap da colmare per il nostro sistema formativo. Oliva, allora, che dice di questo intervento?
Ah, senta, la ringrazio. Innanzitutto vorrei precisare una cosa, che l'associazione 3L non ha niente a che fare con la Confindustria.
No, no, ha ragione. Io ho detto in passato. No, mi scusi.
Sì, ecco, appunto, perché è un'associazione che raccoglie esperti italiani e stranieri di grande livello e nessuno opera in Confindustria di questi. Prima cosa. La seconda cosa, io sono molto d'accordo a riprendere il discorso da dove lei lo ha iniziato, e cioè dall'articolo di Giavazzi, che fa presente che un 20% di risparmi nel settore pubblico porterebbe a dei risparmi dell'ordine di 80 miliardi sui 400 che restano al di là dei sistemi pensionistici, eccetera. Ora, questo è il vero problema del nostro paese, perché in effetti nel settore pubblico, non essendoci mercato e non essendoci confronti tra un settore e l'altro, tra un paese e l'altro, tra una città e l'altra, cose che non si fanno e che si cominciano a fare da molto poco alla luce degli scandali esplosi, succede che gli amministratori pubblici e in genere la dirigenza pubblica sono poco attenti o del tutto disattenti all'utilizzo del denaro pubblico, diciamo con taglio manageriale, cioè con la capacità di ottenere costi bassi per benefici buoni. Questa motivazione non c'è, né quindi la competenza, e mancando la motivazione al risparmio e la competenza a gestire, lo spreco di risorse pubbliche è enorme, e Giavazzi lo indica nel 20%, e io le dico, ho fatto l'amministratore pubblico di municipalità e di aziende IRI, tra l'altro nella mia vita, ed è assolutamente possibile che ci siano risparmi, non diciamo del 20, ma almeno del 10%, facili da ottenere se si fa attenzione a come si spendono i soldi e al modo di gestire meglio queste aziende che sono tutte fuori mercato, scuola compresa. Allora, se questo è lo spazio enorme di possibili risparmi e quindi di possibile minor tassazione dei cittadini italiani e quindi di miglior utilizzo di risorse pubbliche, metto tra parentesi i furti e i ladrocini che sono un'altra cosa, io parlo di gestione corrente, allora lo spazio è enorme e bisognerebbe avere tutti lo stesso interesse a trovarlo, sindacati, operatori, imprenditori e tutti quanti. Invece ci troviamo di fronte a situazioni come nella scuola, e adesso passo a questo problema, dove A, non si valuta nulla, B, non si premia nessuno, nessuno è motivato col denaro, col guadagno o col merito a fare meglio o a riorganizzare le cose in chiave di ottenere risparmi. Tenga conto che, l'ho preciso subito, che io non sono a caccia di risparmi per risparmio. Nel settore pubblico della scuola, se c'è qualcosa da fare, data l'arretratezza drammatica del nostro paese in termini di cultura e conoscenze diffuse, che è uno dei paesi più ignoranti d'Europa in termini di titoli di studio, di numero di laureati e quant'altro, la prima cosa che bisognerebbe fare, dopo che si facessero dei risparmi, è utilizzare quei soldi da tenere nell'ambito del settore educativo, non portarseli via, perché noi abbiamo un arretrato gravissimo da colmare. Ma ferma questa premessa, e passo alla scuola e concludo, nel settore scuola l'esempio di cui si sta parlando in base a questo provvedimento, che è quello di dare maggior flessibilità a chi gestisce la scuola, ai presidi, ai provveditori, a chi gestisce la scuola, sta proprio nel rompere la rigidità delle 18 ore contrattuali. Questa storia delle 18 ore contrattuali, in teoria lo straordinario si può fare, ma solo se il lavoratore, l'insegnante è consenziente, e di fatto in generale non sono consenzienti, perché l'educazione che hanno ricevuto li porta a dire, se noi facciamo dello straordinario, leviamo dei posti a altri colleghi. sono i supplenti. I supplenti sono quelli che poi diventano precari, che oggi sono centinaia di migliaia di persone che sono a zonzo, esatto, non ben pagate, e fanno una vita precaria, inaccettabile da qualunque punto di vista. Ora, tenga conto che questo è un fenomeno tutto italiano. Non esiste in Europa un numero di precari in un settore come quello scolastico, gestiti dalla famosa graduatoria permanente a scorrimento, come si dice, per cui poi entrano e diventano insegnanti a 40-50 anni dopo aver atteso e peregrinato tra una scuola e l'altra guadagnando poco per 10-20 anni. Allora, questo è uno scandalo nazionale.
Allora,
e nasce, mi scusi,
te lo prego.
E nasce esattamente nel momento della supplenza. Se queste le supplenze scattano ogni volta che un insegnante non è disponibile per ragioni di salute o d'altro, e siccome devono fare tutti 18 ore gli ordinari, se ne chiama uno nuovo a fare una supplenza. Nessuno si immagina che invece, come succede all'estero, glielo garantisco perché mi sono informato bene, quando c'è un insegnante assente c'è un collega ordinario della scuola che si fa quell'ora, quelle due ore, quelle tre ore necessarie e tampona il problema.
Allora,
no, noi chiamiamo un nuovo
chiarissimo,
progetto
chiarissimo,
che diventa supplente e diventa precario.
Contavo sul fatto che Attilio Oliva desse questa interpretazione di flessibilità da parte dell'autonomia di chi organizza istituto per istituto la copertura degli spezzoni, per evitare che continui ad alimentarsi questo fenomeno, che è solo italiano, ha perfettamente ragione Attilio Oliva, e che è quello per difendere i quali i sindacati all'inizio, di fronte al bando del maxi concorso, hanno detto: no, un momento, qui abbiamo prima le graduatorie dei precari da esaurire, il concorso fatelo pure, ma se ne parla per anni. Allora, a questa obiezione che cosa risponde Massimo Di Menna della Uiscuola?
Quella riferita all'orario non è assolutamente così, perché il testo non introduce nessun elemento di flessibilità, solamente altra rigidità, si limita ad aumentare l'obbligo di servizio da 18 a 24 senza retribuzione. Le cose che dice il dottor Oliva sarebbero di consentire e definire una modalità di utilizzo degli insegnanti anche per ore aggiuntive attraverso una ulteriore retribuzione, per fare un organico funzionale della scuola e un piano dell'offerta formativa che non richieda particolarmente ricorsi ai supplenti. Ma già oggi molte volte è così, sono tanti insegnanti che fanno oltre 18 ore per fare la copertura dei colleghi assenti, o addirittura che sono disponibili a fare per l'intero anno 6 ore aggiuntive. Ma io faccio una domanda banale: è mai possibile che in nessun paese europeo esiste questa attività didattica frontale con la classe? Guardi, a proposito di valutazione e di differenziazione, chi non si impegna nell'insegnamento non avrà nessun danno se questa norma verrà approvata. Io penso assolutamente che non sarà approvata, ma non avrà nessun danno, perché poco fa e poco continua a fare. Quei tanti insegnanti, penso a insegnanti di varie materie importanti, che danno l'anima per far capire, per far partecipare i loro ragazzi, oltre 18 ore non è proprio possibile, quindi andrebbe a finire una riduzione della qualità. Per quanto riguarda i precari, sono perfettamente d'accordo, c'è un problema di un sistema che ha generato non insegnanti giovani di ruolo, ma aspiranti insegnanti inseriti in graduatorie permanenti. Ma quello che non si dice è che questo concorso non è riservato ai giovani, è riservato sempre ai precari. Possono partecipare, stanno facendo le domande, solamente coloro che sono nelle graduatorie permanenti oppure si sono laureati molti, molti anni fa. Quindi l'esito sarà soltanto una diversità di posizione nella graduatoria.
Esatto. Sì,
abbiamo proposto noi al ministro Profumo una cosa molto più semplice: ci sono dei posti disponibili vacanti nelle regioni del nord di matematica in alcune materie, si faccia un bando di concorso rivolto ai giovani laureati, se sono bravi vincono e a 26 anni diventano di ruolo. E invece questo non si vuol fare, si devono fare gli esami per poter partecipare all'abilitazione, le università debbono in qualche modo lucrare da queste procedure e poi si deve fare un terzo esame per poter accedere ad un concorso dopo che si sta nella graduatoria. Insomma, il principio del concorso è valido, nel modo in cui si sta procedendo mi permetterei di suggerire un'analisi un po' più attenta.
Allora, il problema è che su questo dannato, e dico dannato non per mancare di rispetto a nessuno, problema dei precari della scuola, trattino la mia personalissima, diversa opinione, e che andiamo avanti dall'inizio degli anni 70 nella scuola e nell'università con questi metodi. L'università si cominciò con i provvedimenti del ministro Cristiano Gui a creare formule e fattispecie che non esistevano nell'ordinamento universitario, che promettevano anche in quel caso, strizzavano l'occhio alla formazione progressiva nel tempo di titoli per diventare un giorno titolare di cattedra a pieno diritto. E la politica diceva: se venite da noi anche la prossima volta vedrete che un altro passettino ve lo facciamo fare. E ci siamo inventati in decenni una molteplicità di figure di questo tipo, tutti incamminati in fila verso una cattedra. E la politica ha in questo modo fatto sballare i conti della scuola e dell'università italiana, creando queste aspettative di massa che hanno continuato a congestionare questo settore e creando il fenomeno poi delle attese deluse e delle proteste, che poi prevalgono sulla qualità dell'offerta formativa misurata secondo criteri quantitativi comparati. Perché questo è la mia banale cosa, che io vorrei un sistema in cui nella scuola come nell'università come nella sanità ci fosse il principio della dirigenza e delle unità formative o dell'offerta che avessero degli obiettivi quantitativi noti ex ante, su cui essere poi giudicati ex post. E questo criterio, che invece continua a sembrare arabo, pericoloso, perché spezza l'omologazione del titolare di cattedra perché ha vinto un concorso, eccetera, 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 io la penso un po' diversamente. E detto questo, vedete come anche questo intervento, deciso da chi non ha titolo per deciderlo, perché io sono d'accordo, la ragioneria può intervenire su le offerte frontali nei diversi cicli dell'istruzione. Qual è il criterio per cui in ragioneria devono pretendere di sapere l'effetto di questo? L'effetto è preservare i saldi. Preservare i saldi configura il miglioramento dell'efficienza? Configura il controllo sui saldi, che da anni sono fuori controllo. Non configura affatto il miglioramento dell'efficienza, punto. Però sono tutte osservazioni che rimbalzano di fronte al fatto che poi oramai si interviene per decreto in maniera che non è lineare, però è insindacabilmente assunta da qualcuno che non ha la minima idea di che cosa poi significa davvero la scuola. Era così col centrodestra e così rimane anche adesso. Meglio di niente piuttosto che aumentare il deficit, dicono loro. Sì, ma perché dobbiamo sempre rassegnarci all'essere meglio di niente e lontani dallo standard buono di qualità?